Buongiorno Francesco.
Buongiorno a te Francesco, buongiorno a tutti.
Fu un anno strepitoso, la prima domanda che ti faccio ovviamente è un ricordo del grandissimo Giampiero Galeazzi.
Sì, Giampiero Galeazzi ha accompagnato gli eventi sportivi, le vittorie, le sconfitte di tantissimi italiani, di più di una generazione di italiani. Memorabile i suoi interventi negli spogliatoi, come ad esempio quello del Napoli, che è diventato il più famoso con la doccia insieme a Maradona e compagni, o le sue grandi telecroniche. E in più il Galeazzi, non dimentichiamolo, è stato anche un grandissimo atleta in gioventù. Mancherà a tutti, e già mancava da qualche anno, da quando aveva un po' lasciato per questioni di salute i palcoscenici della radio e della televisione italiana.
Parliamo però del 2010 sportivo Francesco Gallo, lo facciamo ascoltando una clip, eccola qui.
Finisce qui 6-3, 6-4 in 1:14 con Roger Federer, che porta a casa per la settima volta consecutiva la sfida con Andrea Seppi. No.
E dunque, questo era da Sky Sport, quarto Australian Open per Federer nel prestigioso Australian Open di tennis. Il torneo maschile è stato vinto per la quarta volta, 2004, 2006, 2007, sono i precedenti, da campione svizzero Roger Federer, che ha battuto in finale Andy Murray, che sarà finalista anche nel 2011, un anno dopo, dove perderà contro il serbo Novak Djokovic. Un grandissimo evento sportivo.
Beh sì, Roger Federer si è confermato ancora una volta un po' Lady Merckx del tennis, ovvero sia un cannibale capace di vincere tutto in maniera ripetuta per tantissimi anni, dimostrando sempre un grandissimo stile sia in campo sia fuori. Anche per questo motivo Federer oggi può essere considerato non solo uno dei più grandi atleti della nostra epoca, ma anche uno dei più amati, proprio perché il suo modo, la sua comunicazione sportiva, non solo attraverso le gesta, ma anche attraverso le parole e i gesti che lui ha compiuto e che compie quotidianamente, lo rendono davvero una stella del firmamento sportivo degli anni 2000. Secondo me, insieme a Jordan, a Maradona, può essere considerato davvero uno dei più grandi della nostra epoca contemporanea, senza dubbio.
Assolutamente. Sempre tennis femminile questa volta, ascoltate.
Francesca, sei passata alla storia, ce l'hai fatta?
Ah, credo di sì, adesso credo proprio di sì, sono tanto contenta.
Senti, ma hai dimostrato una padronanza, è come se fossi già convinta di vincere, è impressionante.
No, però pensavo tantissimo a continuare a stare focus dentro me stessa, non potevo guardare fuori, non potevo pensare né avanti né indietro. La cosa che mi ha permesso di giocare bene è stata quella di sentirmi e continuare a giocare il mio tennis.
Grande Francesca Schiavone, sempre da Sky Sport, prima italiana a vincere Roland Garros, la vincitrice del torneo femminile di tennis. Per la prima volta è un'italiana, Francesca Schiavone, che alla vigilia è la numero 17 del ranking mondiale, nei quarti di finale supera la numero 3 al mondo, la Caroline Wozniacki, se non sbaglio. Francesco Gallo, poi mi correggerai, lo disse il Santo Padre, Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo Secondo, e mentre in semifinale appunto si avvantaggia del ritiro della Dimitrieva. In finale batte la Stosur, che aveva eliminato la campionessa, e questo è semplice, Serena Williams. Finito lo scioglilingua.
Un'altra pagina fondamentale della storia dello sport italiano recente. Francesca Schiavone oggi è il simbolo delle donne del 2000, delle donne sportive del 2000. Quella vittoria fu davvero una pagina straordinaria. In un'intervista ai genitori il papà disse che per tutta la vita ha visto svegliarsi, allenarsi la propria figlia Francesca soltanto per raggiungere quell'obiettivo. E quell'obiettivo nel 2010 è stato raggiunto in una maniera incredibile, perché Francesca Schiavone ha un'apertura alare, una capacità sotto rete, più un dritto e un rovescio davvero impensabile per una ragazza che non arriva neanche a 1,80 m, ma riesce appunto con la sua forza fisica, il suo baricentro ed essere sempre bilanciata in campo, a far giocare sempre male le avversarie, proprio come ha detto Gianni Clerici. Quindi davvero una campionessa del nostro tempo e che rimarrà appunto nel firmamento dello sport italiano ancora per molto tempo.
Francesco Gallo, è arrivato il momento di parlare, indovina di cosa? Di calcio. Non ti farò parlare del triplete perché l'ho già fatto, l'abbiamo già fatto. Dammi una battutina sul triplete, dai, sei un storico dello sport, non posso non farti una domanda sul triplete, un aneddoto se ce l'hai, e poi andiamo con la Spagna campione del mondo e poi con Prandelli che ne si siede sulla panchina dell'Italia, anche perché l'Italia iniziò un ciclo particolare e poi ne parleremo. Triplete, che ti ricordi?
Sì, diciamo che il triplete è la vittoria di Francesca Schiavone, che venne appunto poi innalzata
a... Le vai a paragonare?
Sì, perché in quell'estate appunto sembravano il viatico ottimale per una nazionale campione del mondo che si apprestava a giocare il mondiale in Sudafrica. Lippi e Del Piero dissero: il nostro simbolo sarà Francesca Schiavone, dobbiamo giocare con la forza e l'eleganza con cui ha giocato lei. E poi naturalmente la vittoria calcistica ancora più vicina dell'Inter facevano sperare insomma che il cammino mondiale poi non sarebbe finito, purtroppo invece come è finito malamente, ma la forza della Schiavone e le incredibili vittorie dell'Inter non si sono poi riflettute nel cammino degli azzurri in Sudafrica.
E questa era la tua disamina perfetta del triplete Francesco Gallo e la Spagna, in quell'estate sudafricana, coronata da Vuvuzelas, divenne campione del mondo.
Fabregas al limite, dentro per Iniesta, Iniesta!
E in rete!
E la palla va in rete, undicesimo minuto, Andrés Iniesta porta in vantaggio la Spagna su iniziativa di Torres e la Spagna va a segnare a 4 minuti scarsi dalla fine del secondo tempo supplementare.
È un peccato per l'Olanda.
Allora, il campionato del mondo lo vince la Spagna, continuando il ciclo di vittorie aperto 2 anni prima con l'Europeo. Decisiva la rete di Iniesta in finale contro l'Olanda, vera sorpresa del torneo quell'anno lì. E quelle vuvuzela facevano un baccano incredibile, Francesco Gallo. E tu pensa che poi a me venne regalata da una persona che andò in Sudafrica una vuvuzela e ogni tanto dentro casa mi divertivo a suonarla. Devo dire che una sola si sente per cento. Figuratevi uno stadio pieno di vuvuzela. Insomma, io credo che sia stata abolita.
Beh sì, il fatto anche che non ti abbiano sfrattato è stata una grande
fortuna
dal condominio. Ma sì, è stato un po' l'accompagnamento musicale, diciamo così, di tutto quel mondiale giocato in condizioni particolari, perché ricordiamolo, mentre qui era estate in Sudafrica era inverno, quindi anche la preparazione atletica poi degli azzurri non fu ottimale, e in tal senso lo fu invece quella della Spagna, che nel 2010 appunto, come hai detto tu, riuscì a bissare il successo del 2008, ma è stato un processo ben più lungo, che possiamo far cominciare dalla vittoria della Champions League del 2006 del Barcellona fino appunto al 2016, possiamo dire 10 anni di dominio spagnolo, con l'avvento di Pep Guardiola sulla panchina del Barcellona, e poi un gioco, il famoso tiki-taka, e anche una filosofia di gioco che poi riusciva a riflettersi non solo nel club catalano ma anche in tutta la nazionale, di cui Iniesta, appunto l'ombre del partito di quella incredibile finale, ne divenne anche il simbolo. Una formazione davvero che è diventata leggendaria e ripetibile, e che ha provato suo malgrado a dare anche un nuovo corso al calcio. Molte altre squadre hanno provato, non riuscendovi naturalmente, a ricalcare il gioco del Barcellona, il modo di stare in campo, e questo ha portato a pessime imitazioni e purtroppo per loro anche a pessimi risultati.
Ecco l'Italia di Prandelli, perché dopo la cocente delusione dei mondiali in Sudafrica comincia con il primo raduno in vista della partita con la Costa d'Avorio. Lei era Prandelli alla guida della nazionale di calcio italiana, tornano a vestire grazie a lui la maglia azzurra Antonio Cassano e Mario Balotelli. C'è da dire anche un'altra cosa, che l'Italia e Prandelli arrivava sulla panchina dopo una cocente delusione del mondiale da parte del CT, campione del mondo in carica Marcello Lippi, che non fece bene al suo secondo mandato sulla panchina della nazionale. E ascoltate in conferenza stampa Prandelli cosa annunciò.
Per quanto riguarda le difficoltà in questo momento, forse è meglio pensare alle cose in positivo. Vorrei prima di tutto ringraziare il Presidente Abete per la scelta, il Vicepresidente Albertini che mi ha accolto con grande simpatia e cordialità. Ho avuto un piacevole incontro con lo staff della Federazione ieri, mi sono sentito a casa, quindi mi auguro di poter organizzare anche una squadra fuori dal rettangolo di gioco.
C'era riuscito poi Francesco Gallo, perché a centrocampo, se poi arriviamo a due anni dopo, al 2012, aveva messo solo in finale gli europei, dove arrivò con la Spagna, con la Spagna più forte di sempre, e perdemmo malamente. Però agli europei ci riuscì mettendo a centrocampo ad esempio tutti uomini di grande qualità: Diamanti, Pirlo, De Rossi, Thiago Motta, giocatori che il pallone lo sapevano giocare. È stato un rivoluzionario per il gioco dell'Italia?
Beh, non direi, è stato uno dei tanti esempi internazionali, come dicevo prima, che hanno tentato di ricalcare il gioco, il bel gioco della Spagna. Anche lui disse: se ci riescono gli spagnoli, perché non ci dobbiamo riuscire anche noi? Lui provò a dare questa nuova filosofia di gioco agli azzurri dopo il pessimo mondiale sudafricano, ed effettivamente i primi risultati furono abbastanza positivi. Facemmo un grandissimo girone di qualificazione, cosa che l'Italia storicamente non fa. Ora attualmente non stiamo facendo male, però insomma rischiamo di giocarci lo scontro diretto per andare ai mondiali in Qatar. E invece quella fu una nazionale che appunto giocò sul velluto, e grazie anche a Cassano e a Balotelli, che erano stati tenuti fuori dal progetto calcistico di Lippi, appunto riuscì ad avere grandi risultati. Quegli europei furono davvero esaltanti, fino alla finale persa poi 4-0 contro la Spagna, contro la grande Spagna. Dopodiché fu un grande fallimento, forse anche peggiore rispetto a quello del Sudafrica, il mondiale del 2014 in Brasile, con la famosa mancata convocazione di Giuseppe Rossi.
Incredibile. Forse sì, anche da lì si fermò la carriera di un grandissimo.
È vero che probabilmente ora ripartirà dalla Serie B, quella di Giuseppe Rossi, però questa la dico ovviamente soltanto come una mia particolare opinione. Non considero, come hai detto tu, la Spagna del 2012 la più forte. Secondo me era già in fase calante, anche un po' con la pancia piena, perché i calciatori, ripeto, e come sappiamo tutti, vincevano non solo con la nazionale ma anche con i propri club, e probabilmente avremmo potuto vincere quella finale se giocata diversamente e con altri uomini probabilmente. E infatti poi lo abbiamo dimostrato anche negli europei del 2016 con l'Italia di Conte e con la Spagna, che attualmente è in ricostruzione, sicuramente fra qualche anno ritornerà ad essere la corazzata che è stata negli ultimi 10 anni.
Grazie Francesco Gallo, storico dello sport, per essere stato insieme a noi. Settimana prossima un altro anno, altre storie.
Benissimo, attendo. Grazie a te, ciao, buon sabato.